Fratelli, buongiorno. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie in Ebrei capitolo 10. Leggiamo alcuni versetti della parola di Dio. Il messaggio in questa opportunità è la cortina del Tempio squarciata. Mediteremo su questo tema. La cortina del Tempio squarciata. In Ebrei capitolo 10, versetti 19 in avanti, dice la parola: avendo dunque, fratelli, libertà ad entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E dice il versetto 20: per quella via recente vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Nelle sacre scritture si parla di perlomeno 7 templi. Uno di questi era il santuario ai tempi di Mosè, che si chiamava il tabernacolo di riunione. Pensate che questo tabernacolo, la struttura interiore di questo tabernacolo era di pali e di tavole di legno, e all'esterno era coperto di pelli. E questo era il luogo dove la gloria di Dio si manifestava in una forma potentissima. Cosicché stiamo riconoscendo il primo tempio che noi troviamo nella Bibbia. Questo tempio che si chiamava il tabernacolo di riunione. La Bibbia parla di un secondo tempio, che è il tempio di Salomone. E ci parla anche di un terzo tempio, che era il tempio di Zorobabele. Dopo si è parlato del tempio del re Erode. Il re Erode ha costruito un tempio agli giudei, ai tempi del Signore Gesù. E ci mise più di 40 anni, 46 anni, per edificare questo tempio, e lo ha fatto per ingraziarsi i giudei. La Sacra Scrittura ci parlano anche di un quinto tempio, quando il Signore Gesù Cristo ha detto: abbattete questo tempio e io lo edificherò in 3 giorni. Egli stava parlando del tempio del suo corpo, il tempio di Dio, il tempio della pienezza di Dio. E troviamo anche attraverso l'Apostolo Paolo che c'è un sesto tempio, e questo sesto tempio, fratelli, sono i credenti, perché dice la parola di Dio che noi siamo tempio dello Spirito Santo. E c'è un settimo tempio che è nel libro di Apocalisse, Apocalisse capitolo 15, versetti 8 in avanti, e mi meraviglia che in questa opportunità possiamo parlare di questo Tempio santo che stava ai tempi di Mosè. Pensate che questo santuario era un tempio ambulante, diciamo così, perché si poteva montare e smontare, poteva essere portato per attraverso tutto il deserto, tutto il cammino che facevano gli israeliti. E questo santuario, supponendo che questo santuario aveva 2 parti molto importanti. Una si chiamava luogo santo e l'altro si chiamava il luogo santissimo, e i 2 luoghi erano divisi per una cortina molto pesante, una cortina che era fra questi due luoghi, il luogo santo e il luogo santissimo. Cosicché lì era questa cortina e nel luogo santo lì lavoravano i sacerdoti, lì ministravano all'Eterno e adoravano Dio in quel luogo. Però nel luogo santissimo c'era solamente l'arca del patto e in questo luogo, fratelli, era un luogo inaccessibile. La gloria di Dio era in questo luogo. Ahi di quella persona che avrebbe attraversato quella cortina, immediatamente sarebbe caduto fulminato per il giudizio di Dio. Non si poteva entrare attraverso quella cortina e c'era una sola volta all'anno il sommo sacerdote al quale Dio permetteva di entrare attraverso la cortina affinché potesse ministrare Dio. E questo sacerdote, fratelli, pensate che aveva alla fine sotto nella sua tonaca, aveva dei campanellini d'oro, una gran quantità di campanelli. E quando entrava al luogo santissimo, gli si legava una corda alla caviglia. E quest'uomo entrava, e quando le campanelle già non si sentivano suonare, significava che il sacerdote era stato fulminato dal giudizio di Dio. Cosicché venivano gli altri e lo tiravano per la corda perché non potevano entrare nel luogo santissimo. Guardate quanto era tremendo, cosa significava questo luogo santissimo. Così si chiama nelle Sacre Scritture. Molto bene, fratelli. In Esodo capitolo 26, versetto 33, la parola del Signore ci sta parlando di questa cortina, la cortina che divide il luogo santo dal luogo santissimo. La cortina che l'uomo non poteva passare in nessun modo, e lì dice nella Sacra Scrittura che Dio aveva con questo separato il luogo santo dal luogo santissimo. Che significa questo, fratelli? Questo sta a significare che c'era una separazione fra l'uomo e Dio, che c'era una separazione fra l'uomo peccatore e un Dio santo, tre volte santo. Cosicché questa cortina era una barriera che proibiva all'uomo attraversare e arrivare al luogo santissimo. La cortina stava testimoniando che c'era una distanza fra l'uomo e Dio. Questo stava dicendoci quella cortina. Uno dei più grandi desideri di ognuno di noi, io credo che è l'anelo di ognuno di voi, chissà, desidereremo cose meravigliose, però uno degli anelli più grandi del cristiano è che non ci sia nessuna barriera fra lui e Dio, che niente ci possa separare dalla presenza di Dio. Noi vorremmo sperimentare quello che ha sperimentato l'Apostolo Giovanni. In Giovanni capitolo 13, versetto 25, dice la Scrittura che l'Apostolo Giovanni si accostava sul seno di Gesù, vicino al petto del Signore Gesù. Così era la comunione tanto stretta fra Giovanni e il Signore Gesù Cristo. Allora vediamo, noi possiamo vedere che chissà vorremmo palpare il Signore, vorremmo sentire la mano potente di Dio su di noi, vorremmo sperimentare questo amore immeritato per ognuno di noi, vorremmo essere inondati da questo potere e dalla gloria dello Spirito di Dio, vorremmo ascoltare le parole del Signore che ci danno consolazione e forza e che ci potrebbero dire: figlio mio, vai avanti perché io sono con te, ti amo nonostante tutto, nonostante le tue debolezze. Vorremmo che il nostro cuore possa ribollire d'amore, che il nostro cuore si possa sciogliere davanti alla presenza del Signore. Noi anneliamo tutte queste cose. E alle volte immagino che i sacerdoti che stavano qua nel luogo santo, ministrando tutti i giorni, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, e chissà questi stessi sacerdoti dopo tanto tempo si saranno chiesti in qualche occasione: e quando questa cortina sarà tolta? Quando questa cortina sarà tolta affinché io possa arrivare alla presenza di Dio? Io credo che essi si chiedevano: bene, quando questa cortina si potrà aprire affinché io possa tenere accesso alla presenza di Dio? Però vedete, fratelli, affinché noi possiamo sapere se questa cortina un giorno si potrà o no togliere, e si potrà avere un cammino fra il luogo santo e il luogo santissimo, e possa esserci una via fra la Chiesa di Cristo o l'uomo peccatore e il luogo santissimo, noi fratelli dobbiamo capire il simbolismo della cortina. Cos'è che la cortina sta simbolizzando? Di che ci parla la cortina? Ci sta dicendo che la cortina faceva separazione, cosicché, fratello, vediamo qual è il significato di questa cortina. Che ci dice la Sacra Scrittura? Cosa abbiamo letto in Ebrei capitolo 10, versetto 20? Bene, lo ripetiamo, lo leggiamo insieme. Lì dice che Cristo ci ha aperto una via recente vivente verso Dio. Attraverso cosa, fratelli? Attraverso la cortina. E la cortina che cos'è? La cortina è la carne del Signore, ossia non semplicemente il nome di Gesù, se non che il corpo del Signore Gesù. Già lo capiremo meglio più avanti. Allora, fratelli, il Signore ci ha aperto questa via attraverso questa cortina, ossia attraverso il corpo del Signore Gesù Cristo. E un giorno, fratelli, è successo qualcosa sorprendente a questa cortina. Se possiamo vedere Matteo capitolo 27, versetto 50-52, un giorno è successo qualcosa di sorprendente a questa cortina. Quando io ho letto questa porzione della Scrittura, mi sono reso conto e sono rimasto molto meravigliato del potere che si trovano in questi versetti, perché lì, fratelli, nel versetto 50 ci dice la parola di Dio che Cristo è morto, però nel versetto 51 ci dice che questa cortina gli è successo qualcosa di tremendo. Che è successo a questa cortina? A quale cortina? Perché non sta parlando della cortina del tabernacolo. Perché questo versetto è per quando il Signore Gesù è morto, cosicché non può essere la cortina che divideva il luogo santo dal luogo santissimo del tabernacolo di riunione. Tutti i tempi che si sono costruiti sono tempi che sono repliche di questo tabernacolo di riunione. Il Tempio di Salomone, nella sua struttura e nella sua distribuzione di spazi, aveva un luogo santo e un luogo santissimo, e lì c'era la cortina. Il Tempio di Zorobabele, nella stessa forma. Il Tempio di Erode aveva un luogo santo e un luogo santissimo. E dice Giuseppe Flavio, un grande storico vissuto circa 100 anni dopo Gesù, dice che la cortina del Tempio di Erode aveva 60 piedi di altezza, circa 20 metri di altezza. E così era alta questa cortina. Allora il versetto 51 dice che qualcosa è successo a questa cortina, perché dice che si è squarciata in due, si è squarciata da cima a fondo e aprendosi da cima a fondo è cominciato un grande terremoto sulla terra e le pietre cominciano a spaccarsi. Al versetto 52, cosa dice, fratelli? Dice che i sepolcri si sono aperti e molti dei corpi dei santi sono risuscitati in quel giorno. Allora c'è una relazione stretta fra la cortina squarciata e il Cristo squarciato sulla croce. La cortina è la carne di Cristo, la cortina è il corpo di Cristo, però adesso che questo cortina è squarciata, di che cosa ci sta parlando? Se la cortina era la carne di Cristo, che cos'è allora la cortina squarciata? Cos'è la cortina squarciata? È il Cristo squarciato. E dove è stato squarciato il Signore? Nel mondo del Calvario, quando è stato crocifisso, nella morte del Signore Gesù. Cosicché la cortina squarciata ci sta parlando del Cristo squarciato. La cortina squarciata si sta parlando della morte del nostro Signore Gesù Cristo. E questa cortina squarciata, che cosa ci sta dicendo? Ci dà due potenti messaggi affinché voi e Dio con ogni sicurezza possiamo passare dal luogo santo al luogo santissimo. Sì, lo possiamo fare. Non importa quale sia la condizione che noi abbiamo, non importa la posizione che noi abbiamo, non importa quanto in basso siamo caduti. Fratelli e sorelle, questa cortina è stata squarciata per noi. Allora ci dà due potenti messaggi questa cortina. In primo luogo, il primo messaggio che ci dà è che la via verso Dio è stata aperta. La via dal luogo santo al luogo santissimo è stato aperto, adesso è accessibile per ogni persona che voglia entrare per questa via. Tutti coloro che hanno sospettato che se avessero accesso alla presenza di Dio, se solo potessimo arrivare al trono di Dio, la loro situazione sarebbe cambiata, la condizione loro sarebbe cambiata. Ci sono persone che cominciano a pensare se solamente Dio mi ascoltasse, finirebbero le mie sofferenze. Se solo il Signore mi desse un'udienza affinché potesse giungere a Lui col mio cuore ferito e con tutte le mie sconfitte, la mia situazione sarebbe completamente differente. Ci sono padri che dicono se io potessi arrivare a presentare davanti al Signore, davanti al suo trono, la causa di mio figlio che si perde in questa vita. Fratelli e sorelle, io ho una grande notizia per voi. La cortina è stata squarciata, è stato rotto in due affinché noi possiamo passare dal luogo santo al luogo santissimo. Gloria al Signore. Cosicché, fratello, ci sono buone notizie. E se il Signore tarda a venire, io vorrei che voi sapeste una cosa, che questa porta sarà sempre aperta per noi tutti i giorni della nostra vita. Benedetto il suo nome. Però così tutti i giorni della nostra vita. Pochi istanti prima di morire, il Signore ha pronunciato parole che sono registrate in Giovanni capitolo 19, versetto 30. Sono parole che sono risuonate durante tutta la storia. Prima di morire, il Signore ha detto in questo luogo: tutto è compiuto. E quando il Signore ha detto tutto è compiuto, egli non voleva dare ad intendere in nessun modo non voleva dire che la sua vita era finita o che il piano di Dio non era funzionato o che il piano di Dio era arrivato al suo fine. Il Signore con quelle parole "tutto è compiuto" non ha voluto dire in nessun modo che il ministero di Gesù era arrivato al suo termine senza nessun risultato. Quello che il Signore voleva dire era che alla fine quel cammino che porta l'uomo a Dio era stato inaugurato ed era stato aperto, gloria a Dio. Cosicché, fratelli, Cristo è il costruttore di questa via che Egli ha aperto attraverso il velo squarciato, gloria a Dio. Egli è il costruttore di questa via, cosicché Lui ci può aprire la porta di questo cammino e questa via è aperta per tutti noi. Cosicché, fratelli e sorelle, cominciate a camminare per questa via verso Dio. Questa è una delle cose migliori che io vi possa dire, perché quante necessità ci sono, necessità grandi che ci sono fra gli esseri viventi. C'è tanta necessità, tanta urgenza. Cominciate a camminare verso Dio, perché la porta di quella via è aperta per tutti noi. Se voi voleste andare a casa presidenziale per parlare col nostro presidente, io credo, fratelli, che non riusciremmo ad avere un'udienza. Chissà, vari mesi potremmo avere udienza. Se noi andiamo verso la Casa Bianca, non otterremo nessuna udienza con Obama. Se volessimo andare alla Casa Rosada della presidente di Argentina, chissà, non raggiungeremmo avere udienza. Però con Dio, fratelli, non è così. Dio ci può ricevere, perché Cristo ha detto: io sono la porta e io sono la via, gloria a Dio. In questo istante, in questo preciso momento, quando noi ci inginocchiamo davanti alla presenza di Dio, in questo momento quando noi possiamo invocare il nome del Signore Gesù Cristo, noi possiamo essere salvati, noi possiamo essere benedetti per il Signore e non abbiamo bisogno di chiedere nessuna udienza col Signore. Oggigiorno si ascoltano, sto parlando, fratelli, che Dio ha aperto una via attraverso il velo. Dio ha aperto una via attraverso la cortina. Però oggigiorno purtroppo si ascoltano tante voci che vanno per il mondo, che vanno per il nostro paese, chissà cose che non si ascoltavano 40 o 30 anni fa. Però adesso, fratelli, ha proliferato tutto questo veleno. Oggigiorno si ascoltano molte voci che parlano di diverse vie, e che se seguiamo queste vie, allora queste vie ci porteranno la felicità, queste vie ci porteranno la pace, queste vie ci porteranno possibilmente alla realizzazione di noi stessi, queste vie ci porteranno alla pienezza di vita. Se noi andiamo per il cammino che ci indicano questi signori, il mio consiglio è: non ascoltate quelle voci. Lamentevolmente ci sono tanti cristiani, lamentevolmente lo dico, che ci sono tanti cristiani che, anche conoscendo il nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo la dottrina del cielo, la dottrina della parola del Signore, vanno dietro quelle voci e si mettono in cosa che non riescono a capire, non le capiscono. Vi voglio nominare alcune vie che la gente comincia a seguire. C'è il cammino delle false religioni, c'è gente che si mettono in luoghi dove per esempio rifiutano la divinità di Gesù, perché dicono che Gesù non è Dio. Se voi siete stati in questi luoghi, sicuramente vi succederà qualcosa, come quella che mi ha detto una persona: fratello, io ho ricevuto in questa chiesa il Signore Gesù Cristo, mi piace la vostra dottrina, però ho un problema, non posso accettare che Cristo sia Dio. Perché? Perché veniva da una falsa religione dove gli avevano lavato il cervello e messo in questo cervello che Cristo non è Dio. Immaginatevi, fratelli, la gente che segue le vie della religione falsa, la gente che segue la via delle ideologie politiche che pretendono portare il cielo sulla terra e lì cominciano tutto tipo di inganno, vie che vi offrono la disciplina della nuova era. La nuova era è entrata in ogni parte, è entrata nella letteratura, nella religione, nello sport, nei testi scolari. In tutto si è intromessa la nuova era e questa nuova era sta facendo un'opera spantosa, spaventevole in tanta gente perché sono insensati e imprudenti coloro che si mettono a seguirla. Ci sono vie, per esempio, nella ricerca dell'energia cosmica, dove la gente si espone a questo tipo di cose. Quale energia cosmica, fratelli? Questo non esiste. Quello che esiste, se voi volete identificarlo in questo, è l'energia che produce la forza satanica nelle vite. Questo si sta palpando. Mi sorprende, fratelli, che molta gente che si involucrano in queste cose molto rare, in queste cose strane, non chiedono neanche di che cosa si tratta. Non indagano neanche, non si fermano neanche a vedere se le cose in cui si stanno mettendo hanno qualche principio scientifico. Mi sorprende che come gente così intelligente si mette nell'agopuntura o nella omeopatia, che cosa vedere nell'esame dell'iride con la sua situazione fisica, con alma, corpo e spirito? Cosa ha a vedere questo con la nostra infermità locale? Non ha a che vedere niente. Però ci mettono questo nella testa per applicare questa famosa energia cosmica. Dove sono i famosi meridiani che dicono coloro che praticano l'agopuntura? E che dovuto a questi meridiani, per questi canali, viaggia l'energia da un luogo all'altro affinché noi siamo sani. Fratelli, tutto questo è pura menzogna e la gente si mette in questo. Ci sono tanti cristiani che anche loro si mettono in questo e questo possono portargli cattive esperienze, molto difficili esperienze, cari fratelli. Così che c'è gente che si mette in cose che non capiscono. La gente non indaga, la gente non ha uno spirito investigativo per vedere in che cosa si sta mettendo. Io voglio darvi un consiglio che è in Geremia capitolo 6, versetto 16. Ascoltate quello che dice la parola del Signore. Geremia 6, versetto 16. Dice la parola: fermatevi sulle vie, fermatevi sulle vie, vuol dire fermatevi sul crocevia della vita, fermatevi lì dove si incrociano tutte le vie, tutti i cammini, lì si ascolterà una quantità di cose. Fermatevi sulle vie e ci esorta il profeta che guardiamo e non soltanto che guardiamo, ma anche che domandiamo quali siano i sentieri antichi, quali siano le buone vie. Quando noi incontriamo queste buone vie, questi sentieri antichi, cominciamo a camminare per loro e troveremo riposo alle anime nostre. Fratelli, non tutte le vie ci porteranno a un finale buono e meraviglioso. O siamo di coloro che crediamo in quel famoso detto che tutte le strade portano a Roma e che tutte le vie portano a Dio. Questo è falso, fratelli. Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Nessuno può passare dal luogo santo al luogo santissimo se non attraverso la morte del Signore Gesù, attraverso della cortina squarciata, gloria a Dio. Cosicché, fratelli, fermatevi sulle vie, chiedete quale sarà il cammino antico. In questo mondo c'è una sola via, non c'è un'altra via, non c'è un'altra via. O ci sarà qualche altra via, fratelli? In questa via solamente c'è un alimento, perché se mangiamo qualche altra cosa noi moriamo. Nell'Antico Testamento, quando Mosè portava il popolo attraverso il deserto, che grande miracolo, fratelli, comincia a cadere la manna dal cielo, con una fedeltà così grande che è caduta sulla superficie del deserto per 40 anni, fratelli, perché la manna, quando c'era la manna non c'era nessun altro alimento da mangiare, allora il popolo doveva prendere una decisione: o prendeva e mangiava di questo manna che cadeva dal cielo e viveva, o lasciava di mangiare e moriva, perché non c'era nessun altro alimento. E così è anche qua, in quanto alla via, non esiste un'altra via. Se noi, fratelli, dobbiamo viaggiare, dobbiamo stabilirci in altri luoghi, chissà, dobbiamo riunirci in qualche chiesa, io vi consiglio che se andate in qualche chiesa sia una chiesa cristocentrica, amen, che predichi il Signore Gesù Cristo, che predichi colui che ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se non farete così sarete completamente persi. Cosicché l'esortazione qua nel versetto 16 è: fratelli, che camminiamo per il buon cammino. Per cosa, fratelli? Perché noi troviamo riposo alle anime nostre. Cosicché voi siete obbligati, ascoltate bene, obbligati a profondizzare quando noi ci stiamo involucrando in cose, noi siamo obbligati a profondizzare in queste cose nelle quali noi ci stiamo mettendo. Perché, fratelli? Perché da lì, da queste decisioni che noi possiamo prendere, dipenderà la nostra salute mentale. Una sorella mi ha detto: fratello Ettore, io la vedevo afflitta terribilmente. Mi diceva: sono andato in un certo luogo e mi hanno detto che il 4 di maggio di un tal anno io sarei morta. E a questa donna gli è entrato questo spirito. Ed è successa una cosa spaventevole, una sofferenza terribile, un'afflizione di spirito che l'accompagnava tutti i giorni, e la testimonianza terribile che stava dando alla sua famiglia per andarsi a mettere in cosa che la gente non riesce a capire. Fratello Etros, sono stato 31 anni in meditazione trascendentale. E adesso sono venuto qua alla chiesa, mi è piaciuto l'Evangelo, sono venuto per mia moglie, perché una ragazza che lavorava nella sua casa, di questa signora che è venuta alla chiesa, la ragazza che lavorava lì come domestica, continuava a pregarla: signora, vada in chiesa, vada in chiesa, vada in chiesa. E stanca di averla ascoltato per tante volte, gli ha risposto solamente: se mi sto morendo andrò in chiesa. Dopo 3 mesi stava davvero morendo ed è venuto in chiesa. Guardate, fratelli, che misericordia è così grande quella di Dio, perché Cristo l'ha ricevuta e l'ha guarita di ogni sua malattia. Però aveva una tristezza terribile, un'afflizione terribile. Fratello Etro, io sento che nella notte, quando sono sola, arriva qualcuno ad accostarsi sul mio letto. E lei dice: "Ah, è arrivato mio marito, però non c'è nessuno." Chi andava ad accostarsi al suo lato? Suo marito l'aveva portata in quel luogo. Una madre di famiglia ha portato suo figlio a praticare yoga, aveva 12 anni e comincia ad essere penetrato a tutte queste cose. Questo ragazzo, quando ha avuto 31 anni, io l'ho conosciuto e mi ha detto: "Fratello Ettore, io sento che una nube nera che mi produce spavento e terrore, panico, mi ha seguito per 18 anni." Era caduto esattamente quando aveva 12 anni, quando sua madre l'aveva portato in quel luogo. La gente non capisce, fratelli, la gente non capisce in che cosa si sta mettendo, cosicché dependendo da quello in cui noi ci mettiamo, da lì dipenderà la nostra pace e il riposo per la nostra anima, dice il profeta. Dipende da lì la disgrazia in cui possiamo stare. Io vi potrei contare moltitudini o moltitudini di situazioni che sono successe in tante persone perché non hanno saputo qual è la vera via. In secondo luogo, fratelli, ritornando alla cortina squarciata, di che cosa ci parla la cortina squarciata? Guardate che bello. C'è il luogo santo e adesso non c'è più la cortina, perché la cortina è stata squarciata. Di che cosa ci parla la cortina squarciata? Ci sta parlando che il peccato è stato tolto di mezzo. La cortina stava significando una barriera che proibiva la gente passare all'altro lato. È una barriera perché l'uomo era peccatore e Dio un Dio così santo. Però adesso, fratelli, adesso questo velo squarciato, ossia la morte del Signore Gesù Cristo, è stata tale che il peccato è stato tolto di mezzo fra l'uomo e Dio. Andiamo a Ebrei capitolo 9, versetto 26, e che dice la parola del Signore? Parafrasando, dice che in questo caso avrebbe che Cristo ha preso i nostri peccati e li ha portati nel suo corpo verso il Calvario. Questo è quello che dice la parola del Signore. Per togliere di mezzo il peccato. Questo è successo, questo è quello che significa la cortina squarciata, che Cristo ha preso i nostri peccati e li ha portati sul suo corpo alla croce del Calvario, togliendolo di mezzo fra Dio e gli uomini. Cosicché io vorrei che voi vedreste la mano di Dio rispetto alla cortina squarciata, la cortina squarciata fisica. Io vorrei che voi vedeste questa situazione, perché in Matteo capitolo 27, versetto 51, c'è un dettaglio che io vorrei abbordare. Dice lì in Matteo 27, 51: "Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo." Da cima a fondo, non dice dal fondo verso la cima, perché se dicesse dal fondo verso la cima, questo starebbe significando che è stata la mano umana quella che ha rotto la cortina. questa cortina che era appeso fra la terra e il cielo, così come la croce e il Calvario che era fra la terra e il cielo, questa cortina, fratelli, è stata squarciata da cima a fondo quando il Signore Gesù Cristo è spirato, quando egli ha ritornato lo Spirito a Dio. In questo momento si rompe questa cortina da cima a fondo. Quale mano ha rotto e squarciato questa cortina? È Dio ha squarciato questa cortina da cima a fondo. Allora, siccome la cortina squarciata, questa cortina squarciata è il Cristo squarciato, ossia il Cristo crocifisso. Allora, fratelli, capiamo bene quello che dice Isaia 53:10. Pensate di cosa stiamo parlando? Che il velo è la carne di Cristo, il corpo di Cristo. Però la cortina squarciata è già il Cristo squarciato, il Cristo crocifisso, il Cristo che è morto alla croce del Calvario. Allora Isaia 53:10 ci dice: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti. Figlio mio, tu resterai in questo luogo. Io so che tu potresti chiedermi 12 legioni di angeli affinché ti liberino da questo supplizio. E se tu me li chiedessi, io te lo darei, però non me li hai chiesti. Allora sta soggetto a patimenti. Il padre non vedeva tanto i patimenti del figlio, se non che il risultato meraviglioso che avrebbero tratto i patimenti del Signore Gesù Cristo, che noi saremmo stati liberati e avremmo avuto una via nuova e viva verso la presenza del Signore. Alleluia, alleluia. E allora vediamo qua, fratelli, che Dio lo ha soggettato a patimenti e ha voluto squarciarlo, ha voluto squarciarlo. Ti posso liberare, figlio mio, però la mia volontà permissiva voglio permettere che tutto questo succeda, perché, fratelli, i principi del regno sono meravigliosi. Dalla morte viene la vita, dalla morte sorge la vita. Cosicché la verità è questa, fratelli, che quello che tratteneva Cristo alla croce del Calvario non erano le minacce dei soldati romani, non era la pressione della turba indemoniata che era intorno a lui. Quello che riteneva sulla croce non erano i chiavi che avevano attraversato le sue mani e i suoi piedi. Quello che tratteneva sulla croce Gesù era il grande amore che il Signore aveva per te e per me. Alleluia, alleluia. Un amore meraviglioso, fratelli, un amore glorioso del Signore Gesù Cristo. Allora concludo di questa forma: davanti a queste verità che vi sto esplicando adesso, numero uno, che Cristo ha aperto una via attraverso la cortina affinché noi potessimo passare, e che in secondo luogo il peccato è stato rimosso fra l'umanità e Dio. Davanti a queste verità ritorniamo allora a Ebrei capitolo 10, che dice lì la parola di Dio nel versetto 19, dal 19 al 22. Cosa dice? Avendo dunque, fratelli, libertà ad entrare nel santuario. Nel santuario, fratelli, e perché libertà di entrare nel luogo santissimo? Perché la cortina è stata squarciata, gloria a Dio, la morte di Cristo è avvenuta, Cristo è stato crocifisso e dovuto a questo adesso noi abbiamo libertà per entrare nel luogo santissimo. E il versetto 22 dice: accostiamoci dunque di vero cuore. Fratelli, se potessimo misurare veramente le benedizioni che c'è in questi versetti. Avviciniamoci, accostiamoci. Cosa vuol dire questa parola se non un'invitazione che il Signore ci fa? Accostiamoci, accostati con un cuore sincero, di puro cuore. Già che hai questa libertà, già che la via è stata aperta, già che il peccato è stato rimosso fra te e me, allora avvicinati. Fratelli, quello di cui abbiamo bisogno è una vera dose di umiltà per avvicinarci al Signore. C'è tanta gente che oggi soffre, fratelli, per incredulità, per i dubbi, per l'orgoglio, per superbia, o perché non si vuole umiliare davanti a Dio. Però ogni uomo e donna che si è umiliato davanti a Dio, si è compiuta il versetto di Prima Pietro 5:6: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. Gloria a Dio. Per questo ci dice: avvicinati, oh figlio, perché io ti voglio esaltare, io ti voglio innalzare. Così che questo è un invito per tutti coloro che hanno sete e che hanno fame e che hanno debolezze, e per coloro che credono che non c'è più speranza per la loro vita, per gli malati, per gli infermi, per quelli che hanno oppressione satanica nella sua vita. Qui non c'è nessuna medicina, nessuno che li può aiutare. Se il vostro problema è spirituale, è maligno, però anche a loro il Signore dice: avvicinati, figlio mio, perché io ti libererò, perché la via è stata aperta per te. Preghiamo il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, Signore, ti ringraziamo una volta ancora, oh Dio. Grazie per questo giorno, oh Dio. In questo giorno in cui i fratelli si riuniscono per poterti lodarti e benedirti. Ti lodo e ti benedico per ogni persona che si è riunita qua. Già hai cominciato l'opera in alcuni di loro e in altri stai per cominciarla. Molti di loro sono vicini al Regno dei Cieli. Io ti chiedo che ti riveli nella sua vita questa mattina, perché c'è qualcosa che tu hai in serbo per la loro vita. Chissà, sono vite che hanno cercato altre vie, hanno cercato molte altre vie, il cui fine è la morte. Perché questo è quello che diceva Salomone. Ci sono vie che all'uomo sembrano rette, però il loro fine è un fine di morte. Apri gli occhi, oh Dio. Aprigli gli occhi, Signore. Toccagli i suoi occhi spirituali affinché ti possa vedere, Padre, e possa preparare il suo cuore per aprirlo e che tu possa entrare nella sua vita questa mattina. Opera con molto potere nella sua vita. Opera con potere nella sua vita. Colui che ha bisogno di te, all'abbattuto, al debole, all'assetato, Signore. Oh, all'abbattuto, al disperato, parlagli, oh Padre, e digli che in te c'è speranza. C'è speranza perché tu hai squarciato la cortina e ad ora ogni persona può accudire al trono della grazia per trovare opportuno perdono. Oh, se questa persona si umilia davanti alla tua presenza, mentre continuiamo pregando il Signore, vorrei dare opportunità in quest'ora che se ci sono persone qui che hanno bisogno di Dio, che sentono che hanno bisogno di Dio, perché colui che non ha bisogno di Dio non può andare a Dio, proprio perché pensa di non avere bisogno. Però c'è tanta gente che ha fame e sete di Dio, anela avere Dio al proprio fianco, amico e amica. La cortina è stata squarciata. Cristo è morto sulla croce del Calvario ed egli ci ha aperto una via verso il Padre e pertanto per voi e per me c'è speranza. C'è una nuova vita che Dio ci vuole dare. Che vi posso dire questa mattina? Aprite il vostro cuore, ricevetelo, invitatelo nel vostro cuore. Ricevetelo come unico e sufficiente Salvatore, ditegli: Padre, perdona i miei peccati, aprimi il mio cuore per riceverti questa mattina. E se ci sono persone che desiderano farlo, lasciatemi vedere le vostre mani alzate, vorrei pregare per voi in questo momento. Dio vi benedica, Dio vi benedica, sì, vedo la vostra mano. Chi vuole ancora ricevere Gesù Cristo come Salvatore personale? Là sopra c'è qualcuno che vuole ricevere il Signore e dargli la sua vita, mettere la sua vita nelle sue mani? Solamente c'è una via. Dio vi benedica. Sì, vedo le vostre mani. Gloria al Signore. Voglio chiedere alla congregazione che si possa alzare in piedi. Questa lode bellissima che si è cantata parecchie volte. Nel popolo di Dio venite a Lui perché ti aspetta il tuo buon Salvatore. Amico, Cristo ti aspetta e ti aspetta con le braccia aperte perché la cortina è stata squarciata. È stata squarciata. Cantiamo questa lode. E mentre cantiamo questa lode, voi che avete alzato le mani per ricevere Cristo, oh, vorrei venire da voi, però se voi mi facilitate questo compito, passate qua avanti e io pregherò per voi. Permettetemi di pregare per voi. Voi che avete alzato la mano, lasciate la vostra sedia, venite qua davanti. E se non avete alzato la vostra mano, però volete ricevere Cristo, allo stesso modo vi invito a venire qua davanti. Se siete stati accompagnati qualcuno, venite accompagnati da questa persona, ricevete Cristo come vostro Salvatore personale. Cantiamo questa lode. E voi venite, venite, lasciate la vostra sedia e preghiamo il Signore. Speram, buen Salvador, ven a que te espera tu buen Salvador. Lasciate le vostre sedie, venite. Ricevete Cristo, esercitate la fede nel Signore Gesù Cristo, lasciate che lo Spirito Santo vi abbracci in questo momento. Cantiamo una volta ancora questa lode, mentre diamo tempo che voi passiate qua davanti. Che te spera tu buen Salvador, ven a él, ven a que te espera tu buen Salvador. Per le persone che sono qua davanti, è un passo che state dando per ricevere Cristo come vostro Salvatore personale. Altri che hanno alzato la loro mano, che non sono qua davanti, lì dove siete nella vostra sedia, vi dirigono in una preghiera davanti a Dio, in cui direte: Signore, perdona il mio peccato e vieni nella mia vita, vieni nel mio cuore, dammi la salvezza, perdonami e lavami col tuo sangue. Questo dite al Signore, è un passo di fede che voi state dando. Cosicché quello che sono qua davanti e quelli che sono là sulle vostre sedie e che vogliono ricevere Cristo come Salvatore personale, ripetono questa preghiera con me a voce alta. Signore Gesù, vengo davanti a te in questo momento. C'è fede nel mio cuore in questa mattina, perché la cortina è stata squarciata, la via è aperta verso te e io ho bisogno di te, Signore. Ti chiedo che perdoni i miei peccati, che mi lavi dalle mie ribellioni, dalle mie disobbedienze, dalle mie iniquità. Lavami. Oh, lavami, mio Signore, da ogni malvagità. Portati via tutti i miei peccati. Gettalo nel più profondo del mare e seppelliscilo lì, oh Signore. Signore, ricevimi come a uno dei tuoi figli, come una delle tue figlie, perché io ti ricevo come mio unico e personale Salvatore. Padre, grazie perché perdoni tutti i miei peccati. Grazie perché mi lavi, oh Signore. Grazie, Signore, perché adesso mi dai la salvezza e mi dai la vita eterna. E ti ringrazio perché adesso nello Spirito Santo viene nella mia vita e resta con me tutti i giorni della mia vita. Nel nome di Gesù. Amen.